Prego, segretario, l'appello.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, procediamo con l'appello. Pietro Epifani, Pino Trinchera, Ciciriello, Cappelli, Menga, assente, Tamburrino, Allegrini.
Viene fra un po'.
Quindi assente. Vitale.
Sì.
Spina.
Sì.
Ciraci assente. Scatigna.
Scatigna non viene oggi perché per problemi
familiari, ok. Grazie. Prego Presidente.
Allora, volevo dire che il consigliere Ciraci mi ha comunicato personalmente che ha un problema di salute e non viene, mentre l'assessore Menga Maristella abbiamo appena avuto la notizia, quindi è dovuta scappare per un problema personale di famiglia. Andiamo avanti con il consiglio. Le comunicazioni, prego, iniziamo con le comunicazioni. Chi prende la parola? Prego Sindaco.
Sì. Intanto buonasera a tutti. Niente, volevo comunicare al Consiglio Comunale che con delibera del 17 marzo 2016 abbiamo approvato lo schema di convenzione predisposto per disciplinare i rapporti tra Comune di San Michele Salentino di Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione della banda larga. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il piano strategico banda ultralarga che agisce sussidiariamente agli investimenti privati, in pratica le società che sono economicamente interessate sono già intervenute su tutto il territorio per utilizzare la banda larga laddove e nei comuni dove loro, dai calcoli che ovviamente giustamente fanno, ritengono di avere un ritorno economico. Nelle zone, diciamo, che sono meno appetibili dal punto di vista economico, è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico che ha consentito così di allargare anche a queste zone la possibilità di ottenere la banda larga e noi il 17 marzo abbiamo stipulato questa convenzione e credo che a breve, a giorni intendo, dovrebbero già iniziare i lavori per la realizzazione appunto della banda larga a San Michele Salentino. Questo lo dico non solo per informare il Consiglio Comunale e la cittadinanza del fatto che anche il nostro comune usufruirà, diciamo, di questo servizio, ma lo dico anche per giustificare il fatto che alcuni lavori, come sapete, di rifacimento del manto stradale di alcune strade sono state interrotte proprio per questo motivo, perché si trattava di tratti di strade interessati dall'intervento della Intratel Italia e quindi non volevo che si predisponesse il manto stradale, si facessero le strade e poi dopo qualche giorno si rompessero nuovamente per interrare i cavi della banda larga. Quindi questa era la comunicazione che volevo fare.
Quindi lo facciamo. Grazie Sindaco. Chi prende la parola per comunicazioni, prego.
No, comunicazioni, una domandina alla segretaria.
Prego, consigliere Spina.
Se l'opposizione dovesse abbandonare l'aula in questo momento, il consiglio sarebbe valido? Noi non abbandoniamo l'aula, lo diciamo prima. Non...
Sì.
Con 5 sarebbe valido?
3, 4, cioè, sì.
Sarebbe valido? Su 11, su 11 con 5 sarebbe valido? Non credo.
La maggioranza no, assoluta deve essere l'approvazione.
Noi non abbandoniamo l'aula perché l'ho detto prima, giusto per rispetto pure alla consigliera, all'assessore Menke. Questa era la domanda.
La maggioranza assoluta.
Maggioranza assoluta.
Va bene. Io l'ho dichiarato prima.
Purtroppo.
Non ci sono problemi.
Potevamo fare altro se volevamo fare i politici. Come parecchi politici, però.
Un'altra cosa invece da dire al sindaco, insomma, mo, siamo a giugno, tempo di andare al mare, significa che il sole picchia. Se il Consiglio Comunale forse si sarebbe dovuto convocare almeno alle ore 17, questo succede anche perché non si tiene conto, da quanto non ci sono più le commissioni consigliare, anche del parere della minoranza, perché prima quando c'erano le commissioni si riunivano, il presidente chiamava il capogruppo e decideva.
Hai ragione, noi abbiamo visto il meteo, abbiamo visto il meteo e allora abbiamo visto che ancora era fresca la temperatura, abbiamo prego sindaco.
Volevo, a proposito, no, volevo dire, cioè condivido nel senso che siamo in estate, ma l'orario di questo consiglio comunale, siccome comunque si trattava di un consiglio comunale insomma abbastanza nutrito, abbiamo pensato di anticiparlo, poi tenuto conto che c'è sempre il quarto d'ora, oggi è stato di più per vari motivi che sono già stati anticipati in parte, ma abbiamo pensato di convocarlo alle 16 proprio perché era un consiglio comunale nutrito con diversi punti all'ordine del giorno, poi a questo si è aggiunto pure qualche altro problema, ma siamo assolutamente d'accordo sul fatto che d'ora in avanti si potrà tranquillamente convocare dalle 17 e anche dopo le 17. Assolutamente, non c'è problema.
L'inverno è un'altra cosa.
Grazie. Ci sono altre comunicazioni? Prego, passiamo al primo punto, è l'approvazione del verbale seduta consigliare dell'11/5/2016. Chi prende la parola, prego. Se nessuno prende la parola passiamo a dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego. Chi è contrario? Astenuti? 2. 5 favorevoli, 2 astenuti. Andiamo avanti. Secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma triennale lavori pubblici 2016-2018. Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio finanziario del 2016, in relazione all'assessore Ciciriello, prego, vice sindaco.
Grazie Presidente. Lavori di precemento, pavimentazione e realizzazione del marciapiedi in alcune strade comunali interne all'abitato, importo 359.041, stiamo facendo quest'anno. Secondo punto, ristrutturazione efficiente energetico, miglioramento strutturale scuola dell'infanzia Cosimo Carlucci, importo di 700.000 euro, secondo anno. Terzo punto, interventi di miglioramento strutturale, di riqualificazione dell'edificio scolastico di competenza comunale, importo di 1.000.000 di euro, il terzo anno. Quarto punto, sistemazione cimitero comunale, di ristrutturazione vecchia tomba centrale, importo di 75.000 euro, terzo anno. Quinto punto, lavoro di ristrutturazione dell'ex scuola dell'infanzia ubicata nell'utilizzazione Carlucci, con cambio di destinazione d'uso al centro polivalente per diversamente abile, ai sensi dell'articolo regolamento regionale numero 407 dell'articolo 105, e sensibile modifica e integrazione di 1.110.000 euro, secondo anno. Sesto punto, rete fognaria interna, importi 414.775, il terzo anno. Sette punti, completamento tronche idriche nel centro abitato, importi di 980.000 euro, il terzo anno. Grazie.
Grazie assessore. Chi prende la parola su questo punto? Prego consigliere Spina.
L'assessore si sente?
Sì.
Mettilo dritto di fronte a te così.
L'assessore Ciciriello forse avrebbe fatto meglio a non leggere l'elenco dei lavori pubblici. Primo anno 2016, sono lavori già finanziati, cioè, sì, e che stanno continuando. Significa poi la colonna è tutta bianca, significa che voi come ultimo anno in cui state presenti, è vero che poi l'assessore non c'è, ma spero di dovete stare un'altra ventina d'anni ancora qua, significa che non avete previsto niente per l'anno 2016, ultimo anno della vostra amministrazione comunale. Tutto quello che poi viene riportato per gli anni successivi, tipo l'intervento di miglioramento dell'edificio scolastico, la scuola dell'infanzia Carlucci, che la riportiamo già da 3-4 anni, l'intervento, ma dico solo quello della rete fognaria di 414.775, l'assessore avrebbe dovuto dire al Consiglio Comunale e ai cittadini che è un progetto presentato nel 2004, alla 2004, voi ancora ogni anno puntualmente, proprio perché non avete proprio nessuna capacità di investimento, non avete neanche la, che so, la capacità di inventarvi qualcosa. State ogni anno con un progetto della fogna, con un progetto dell'acqua, con le cose presentate alla regione oltre 10 anni fa, con la scuola Carlucci, che l'assessore.
Fra 2 mesi vedremo i risultati.
E vediamo, però qua è 2017. Qua è 2017.
Poi ci dobbiamo parlare.
2017, a meno che non avete sbagliato, è 2017. Fra 2 mesi, e intanto 10 anni,
stiamo.
Quindi questa è la vostra capacità. La vostra capacità di gestire quel poco che si può investire su San Michele. Questa è la dimostrazione. Iniziamo di qua, poi arriveremo pure al bilancio. Ma non c'è manco l'assessore, per cui, per carità, questa è la vostra capacità che avevo qua da anni facendo a San Michele. Voi non sapete manco, ci sta, progettare una piccolissima cosa. Queste sono. Le carte, queste dico, queste vi presentate al Consiglio Comunale. Corso e facite, niente di niente. Grazie.
Prego. Sindaco, ti volevo solo dire, consigliere Spina, che le opere pubbliche possono essere fatte con fondi comunali, possono essere fatte con risorse pubbliche provenienti da altre fonti, regioni, Europa, ministero e quant'altro. In tutto questo, se parliamo di investimenti con risorse comunali, ti ricordo sempre che c'è quella simpatica voce che incide sul bilancio, che si chiama patto di stabilità, che credo che incida in qualche modo. Anche se noi volessimo realizzare un'opera pubblica di 500.000 euro, la potremmo realizzare con fondi comunali? Te lo chiedo.
Sì.
Sì? Ok, allora invece io ti voglio dire un'altra cosa.
Fare solo un po' di festa in mente.
Ti voglio dire solo un'altra cosa. Ti voglio ricordare in tutto quello che hai detto tu, che siccome l'unica possibilità di realizzazione di opere pubbliche è consentita solo con il ricorso a finanziamenti che in realtà non sono di fatto neanche partiti, perché noi ci siamo trovati a cavallo della programmazione 2007-2013 con la programmazione 2014-2020. La programmazione 2014-2020, che ancora non sappiamo come, quando, cioè è partita relativamente, ma non è ancora partita. Quindi pensare di fare opere pubbliche, ripeto, con il vincolo del patto di stabilità e con fondi comunali, mi sembra una cosa poco probabile. Quindi solo questo è il motivo per cui questo piano triennale prevede per questo anno solo quest'opera.
Grazie Sindaco.
Presidente, una breve replica al Sindaco.
Prego, consigliere Spina.
Roba di un minuto. E speriamo che l'amministrazione che verrà sia un po' più fortunata di voi, perché se voi nella programmazione, puntando solo sulla programmazione regionale, perché ti riferiva alla programmazione regionale dei fondi,
sì.
Visto poi che politicamente pure il nostro Presidente della Regione qualche contrasto con Roma lo tiene pure a ragion veduta, no, a ragion veduta, non entriamo in un campo che non è nostro, però non è che il patto di stabilità sia talmente rigido che non vi consente di fare piccole opere con l'avanzo di amministrazione, ma io sono male pensante, sa cosa penso io? Sbaglierò naturalmente, come ho sempre sbagliato nella mia...
2017.
Sbaglierò. Quinte fonte dell'avanzo dell'amministrazione che sono disponibili, assessore Ciciriello, tu dici ai cittadini, una data retta a Marcello, non c'è vero, stanno sulla relazione del revisore, le fonti disponibili, l'avanzo dell'amministrazione al 31 luglio, della parte disponibile, sono 430.000 euro. Certo, poi quando gli cristiani chiedono qualcosa e Casente ne dice in Consiglio Comunale che all'approvazione del conto consuntivo l'avanzo di amministrazione, tu dici no, Marcello, io dico, la salvo lo perde proprio il Pini Ciciriello, sono scritta qua, ma te lo faccio vedere, dalla relazione del revisore ti faccio vedere dove sono l'avanzo di amministrazione. Quindi io spero per i cittadini, non per me, per i cittadini, che la prossima amministrazione sia poco più sveglio di voi, insomma, questo è tutto. Poi ci riuscite a pigliare più festa rete di San Michelano, ben per voi.
Va
ma
bene.
Non credo che
va bene.
Riuscirete più.
Grazie consigliere. Che altro prende la parola? Se nessuno prende la parola, passiamo alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto, prego.
la maggioranza.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, 5 favorevoli e 3 contrari. Immediata eseguibilità, questa qua. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Prego.
E a che serve l'immediata eseguibilità? Non c'è da fare niente. A che cosa vi serve?
No,
segretario, a che cosa serve l'immediata eseguibilità?
Favorevole, prego. Contrari? 3. Grazie. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, programma degli incarichi di collaborazione e definizione, tetto massimo della spesa. Prego, sindaco.
Sì, l'articolo 3,55 della finanziaria del 2008 stabiliva e stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42. Quindi compete al Consiglio, nell'ambito degli atti collegiali al bilancio, definire il programma degli incarichi e definire il tetto massimo della spesa ad essa relativa, mentre competerà al piano esecutivo di gestione articolare gli incarichi e le relative spese tra i vari centri di responsabilità. In considerazione del piano delle attività programmate dall'ente per l'anno 2016 e sentiti gli uffici comunali, si sottopone al Consiglio Comunale di approvare il seguente programma di conferimento degli incarichi per l'anno 2016 che riguarda la possibilità di conferimento di incarichi per la quantificazione di euro 5.000 come tetto massimo di spesa e riguarda, come dicevo, il settore finanziario. Quindi con questa delibera noi proponiamo di approvare un programma degli incarichi di collaborazione e definizione con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro e quindi per una collaborazione riguardante gli uffici finanziari.
Grazie sindaco. Chi prende la parola su questo punto?
Sempre io.
Prego, consigliere Spina.
Naturalmente non è che noi come consiglieri di minoranza possiamo dire granché. Siccome 5.000 euro poi non sembrerebbe una grande spesa su un bilancio che gira comunque tra entrata e uscita, 6-7 milioni di euro. Ma il problema non sono i 5.000 euro, il problema è la vostra incapacità, dico sempre questo, nella programmazione pure di quello che sono le necessità del personale. Perché come vi disse all'altro consiglio comunale a conto consuntivo, spendete soldi per il giornalino, vabbè, poi ne parleremo più approfonditamente in sede di bilancio, e siamo a qualcosa come a 20.000 euro. Spendete soldi per per la pinacoteca e sono circa un altro 12-13 mila euro più o meno, sono quelli là, non ricordo. E un direttore di ragionerie se n'è andato dal 2012 e voi non vi siete preoccupati. Se ne è uscito un responsabile ufficio tecnico, per fortuna abbiamo un ingegnere che è stata rinnovata, che ha fatto una certa esperienza, e speriamo che rimanga, perché non vorrei che poi queste cose, nel corso poi degli anni la gente acquisisce esperienza, è comunque precaria. Ci sono comuni più grossi di noi dove eventualmente, a volte quando succedono poi i pensionamenti, vanno in cerca proprio di gente più esperta, di gente che è più preparata, e chiaro che offrono stipendi migliori del nostro perché lo possono fare, perché i livelli sono diversi, e a quel punto ci si perde pure l'esperienza che le persone hanno acquisito e che hanno, e quindi rimarremo ai servizi demografici, stessa cosa. Però la ragioneria è una cosa molto importante. La prova è che avete dato l'incarico pure per questo bilancio perché non eravate in grado. Voi non è che il sindaco deve fare il bilancio, lo deve fare con le proposte da dare all'ufficio e stilare il bilancio, ma il comune, diciamo molto più semplicemente, non era nelle condizioni, non lo sarà, perché se voi proponete pure proprio per il settore finanziario, anche per il futuro, questo tipo di collaborazione, anche per il futuro, anche per le amministrazioni che verranno successivamente a voi, voi state lasciando qualcosa di un deserto, è stato. Basta però che le feste vanno avanti.
Sempre la cosa.
Non posso dire altro. Zin ma ci ammara. Ma ci, come si chiama? Ma fa la festa bianca, ma fa le fighe mandorlate, non ci sta una ditta solo produce fighe su San Michele. E da Cipriale Cristiano.
Colpa nostra che
c'è soltanto una ditta produce. Non lo so. Ma trasformate San Michele, che è un piccolo comune, in la città del figo mandorlato. La città del figo mandorlato. E queste sono le cose. E con questo voi vi credete
che intanto siamo stati riconosciuti per il figo mandorlato.
Intanto stai spendendo i soldi, però il direttore di ragioneria a San Michele non ci sta. Chiaro? E la colpa è vostra, non del fico. Le fiche. Facile.
Abbiamo provveduto.
La convenzione è di una persona che verrà 5-6 volte, non lo so quante cose potrà venire la persona, non mi interessa, però alla ragioneria e allo servizio tributi voi non attenete niente. Chiaro? Questo è tutto. E ci voglio dire, continuate così che state bene.
Va bene.
Io voglio solo ribadire, e lo ribadisco ancora una volta, che noi siamo comunque e sempre alla ricerca, se possibile, e già in passato ti ho detto che accettiamo volentieri la tua collaborazione, visto che sei del settore,
no, non sono
e
più
visto che hai... nello svolgere il compito,
cioè
il responsabile del settore affari generali, anche nel, se tu lo sai, se tu lo conosci qualcuno che può ricoprire questo ruolo a San Michele, noi siamo disponibili ad accogliere qualche prova, siccome abbiamo verificato in tutto il territorio regionale, nazionale e mondiale, è una cosa, poi fermo restando tutti i vari vincoli, parlo dal punto di vista finanziario, al di là di quello, ma quell'aspetto non lo voglio neanche considerare, perché se almeno avessimo individuato un soggetto idoneo che avesse disponibile con i requisiti per ricoprire quel ruolo e non l'avessimo in qualche modo nominato per altre ragioni, sarebbe stato diverso, ma girato tutta la Puglia per fare questa cosa. E continuiamo.
Grazie sindaco. Chi altro prende la parola? Prego. Se nessuno prende la parola passiamo alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto, prego.
Noi ci asteniamo.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Prego. 5 favorevoli. Chi è contrario? Astenuti? 3. Grazie. Per l'immediata esecubilità, prego. Favorevoli 5. Contrari? 0. Astenuti? 3. Quarto punto, verifico della quantità delle aree ricadenti nel PEP e determinazione dei corrispettivi per la cessione anno 2016. In relazione al sindaco, prego.
Sì, allora come al solito è la proposta di deliberazione che portiamo periodicamente in consiglio comunale, riguarda la zona del piano edilizia economica e popolare, zona in cui sono praticamente non sono ancora stati assegnati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lotti e che a breve provvederemo a fare il bando per l'assegnazione. Dobbiamo stabilire soltanto il corrispettivo per la cessione per questi lotti che sono residuati e che ammontano a 211.902,33 euro. Questo è l'importo e questa è la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2016.
Grazie sindaco. Chi prende la parola? Prego. C'è qualcuno che prende la parola? Nessuno.
Speriamo solo che i soli vengano.
Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego.
67 sia completo.
Dichiarazione di voto.
È quasi completo.
Astensione.
Passiamo alla votazione. Prego, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Quindi 5 favorevoli e 3 astenuti, grazie. Per l'immediata eseguibilità, prego. Favorevoli 5, contrari 0, 3 astenuti. Quinto punto, approvazione del bilancio e previsione finanziario 2016-2018. Non vi leggo tutti gli articoli, relazione al sindaco, prego.
Naturalmente lo dico perché si è verificato questo imprevisto, che ci sarebbe dovuta essere l'assessore Menga qui per motivi superiori, diciamo, impossibilitato a presenziare, e quindi sarò io, insomma, a presentare questo bilancio di previsione. Immagino di sì, però ti ripeto, no, lo dico tranquillamente, lo voglio dire tranquillamente. Noi naturalmente, quando prepariamo il consiglio comunale, lo prepariamo, lo vediamo tutti insieme, ognuno a secondo delle deleghe che si occupa delle proprie materie, eccetera. Siccome fino a che sono stato al comune, fino alle 2, era tutto regolare, poi è sopraggiunto questo problema 5 minuti prima che iniziasse il consiglio comunale, e quindi questo sinceramente un po' ha stravolto la situazione, perché sicuramente la distribuzione degli argomenti da presentare era differente da quella che stiamo facendo.
Pure me, perché con l'assessore
Lo so, ma lo voglio dire per
a Maristello, l'ho detto pure io, vai tranquilla che non
va bene. Allora, la proposta del bilancio di previsione per l'anno 2016 viene posta oggi all'attenzione del Consiglio Comunale nell'ambito di un contesto nazionale ed europeo caratterizzato da un lungo e complesso percorso di definizione dello scenario legislativo in materia di fiscalità locale, a tutt'oggi non ancora concluso. Il passaggio al sistema del federalismo municipale ha imposto agli enti locali di far fronte alle esigenze della propria comunità, facendo affidamento quasi totalmente alla loro capacità di generare entrate proprie, soprattutto fiscali, e ciò in una fase congiunturale caratterizzata negli ultimi anni da un incremento dei prezzi al consumo, aiutato dai progressivi incrementi delle aliquote IVA, che ha reso la spesa consolidata sia degli enti che delle famiglie più onerosa che in passato. Siamo in un paese che in questi anni paga il conto di non aver realizzato per tempo le necessarie riforme strutturali e che ha attuato, in applicazione di precise direttive comunitarie, una rigorosa politica di risanamento complessivo del sistema finanziario, a discapito però dello sviluppo, dell'occupazione giovanile e forse anche dell'equità. Il risultato è che il Paese è oggettivamente ingessato e questa circostanza svuota di contenuti il concetto di autonomia degli enti locali. In questo quadro rientrano anche le scelte in materia di finanza locale, dove la combinazione della costante riduzione del fondo di solidarietà e di un nuovo vincolo denominato pareggio di bilancio, cioè l'ex patto di stabilità, caratterizzato da evidenti tratti di irrazionalità, inibisce le politiche di investimento e di crescita dell'economia locale. Il 2015 si è tuttavia concluso sull'onda di alcune previsioni positive per l'evoluzione dell'economia italiana. Il PIL 2015 è stimato in aumento almeno dello 0,8% e per il 2016 il documento economico e finanziario del governo prevede una crescita dell'1,6%, e ciò paradossalmente mentre l'Europa è rimasta inchiodata ad esasperate e controproducenti politiche restrittive della finanza pubblica. L'indirizzo di politica economica imposta a livello europeo ha determinato una legge di stabilità per il 2016 che prevede un deficit di riduzione al di sotto del 3% ed un calo dello stock del debito attraverso tagli alla spesa pubblica. A fronte di questi sintetici richiami al contesto nazionale, gli enti locali registrano luci ed ombre. In particolare si segnala la situazione di stallo dei trasferimenti erariali, fatta eccezione per il ristoro sostitutivo del mancato gettito determinato dall'abolizione della TASI sulle prime case non di lusso. A ciò si accompagna, a vantaggio degli investimenti delle imprese, l'abolizione dell'IMU sui cosiddetti imbullonati e sui terreni agricoli e il credito d'imposta per l'investimento in nuovi macchinari. Il bilancio di previsione 2016 che viene presentato oggi a questo Consiglio Comunale è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi previsti dal testo unico degli enti locali, come riformato per effetto delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile e dalle leggi di stabilità che si sono via via susseguite. Il complesso quadro normativo di riferimento non toglie comunque che il bilancio di previsione sintetizzi un processo decisionale, sia pure fortemente condizionato dai nuovi principi contabili e dai vincoli di finanza pubblica. Mi riferisco in particolare alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1,707 della legge di stabilità 2016, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, per essere sostituito dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza, da applicare in coordinamento con il nuovo principio di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata, e cioè secondo esigibilità delle sottostanti obbligazioni attive e passive. Detto vincolo, pur sembrando voler aprire sulla carta nuovi spazi di intervento, in realtà determina specifici limiti connessi alla nuova disciplina di contabilità armonizzata, che di fatto preclude fortemente la possibilità di effettuare nuovi investimenti, sia finanziati mediante indebitamento, sia autofinanziati mediante le quote appositamente vincolate dell'avanzo di amministrazione. A tutto ciò si aggiungono gli ulteriori vincoli a detrimento dell'effettiva capacità di azione amministrativa dei comuni, costituiti dal drastico freno alle sostituzioni del personale che fatalmente potrebbe determinare un rallentamento nel funzionamento della macchina amministrativa, se non addirittura una rinuncia a servizi importanti. Anche alla luce della circostanza che con ogni probabilità non ci sarà mobilità di personale delle province a fronte di una lenta ma costante riduzione di unità lavorative. È una dinamica insostenibile perché, ribadisco, mette in discussione il semplice funzionamento dei servizi. Il coordinamento delle esigenze di funzionamento della macchina amministrativa e dei servizi per la comunità con i vincoli sempre più stringenti di finanza pubblica coincide con una fase di cambiamento epocale per la contabilità dei comuni, certamente molto complessa, che richiederà alcuni anni per essere pienamente assimilata e che ha introdotto anche ulteriori novità come il DUP. Il documento unico di programmazione rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si tratta quindi di un atto nuovo ed importante che vorrebbe avere l'obiettivo ambizioso e complesso di promuovere nei comuni una nuova stagione di attenzione alla programmazione dell'ente e assieme anche una nuova qualità ed efficacia nell'esercizio da parte del Consiglio dei propri poteri di indirizzo e controllo. Dopo un bilancio 2015 caratterizzato da tagli a livello governativo sui comuni, la Giunta ha operato scelte strategiche precise che intendo così riassumere. Mantenimento delle attuali aliquote fiscali locali sui cittadini e sulle imprese che sono rimaste ferme ai livelli degli anni precedenti, mantenimento inalterato delle tariffe dei servizi comunali, mantenimento dello standard dei servizi alla comunità, mantenimento della dinamicità del contesto locale nei diversi settori economici, riqualificazione urbana e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, riqualificazione dell'edilizia scolastica. Sul piano operativo, ed in particolare per quel che concerne la fiscalità, si è lavorato sul piano finanziario dei costi e dei ricavi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per mantenere invariato il livello di tariffazione tari, come invariate sono rimaste le aliquote IMU, fermo restando l'eliminazione della TASI sulle prime abitazioni disposta dal Governo centrale. Sul versante delle spese, e segnatamente per le spese correnti, le poste previsionali sono state formulate operativamente sulla base dei contratti in essere, mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, polizia, illuminazione pubblica e delle spese ritenute necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Le richieste presentate dai vari assessorati sono state tutte tenute in debita considerazione, pur se opportunamente adeguate alla luce delle risorse disponibili e dei vincoli dati dal pareggio di bilancio. Per le spese correnti si confermano i dati virtuosi in materia di controllo della spesa per il personale e per interessi sul debito. Questi ultimi sono previsti in netta diminuzione, in quanto, come meglio dirò in seguito, non sono state programmate opere pubbliche finanziate mediante la contrazione di nuovi mutui. I dati previsionali di sintesi sono i seguenti: entrate, titolo primo, entrate tributarie 2.696.331, titolo secondo, trasferimenti correnti 139.263, titolo terzo, entrate extratributarie 299.616, titolo quarto, entrate in conto capitale 1.358.947, titolo quinto, entrate da riduzione di attività finanziarie 0, titolo sesto, accensione di prestiti 0, titolo settimo, anticipazioni dall'istituto tesoriere 795.533, titolo nono, entrate per conto terzi e partite di giro 1.634.000, fondo pluriennale vincolato 702.146, avanzo di amministrazione vincolato per investimenti 105.000. Quanto alle spese, titolo primo, spese correnti 3.176.572, titolo secondo, spese in conto capitale 2.032.777.000, titolo terzo, spese per incremento di attività finanziarie 0, titolo quarto, spese per rimborso prestiti 91.953 euro, titolo quinto, chiusura, anticipazioni da istituto tesoriere 795.533, titolo settimo, spese per conto terzi e partite di giro 1.634.000 euro. Passiamo ora all'esposizione delle voci più significative della parte entrata. Entrate tributarie. IMU. Il gettito è stato determinato sulla base delle aliquote già deliberate per l'anno 2015 e sulla base del regolamento del tributo. Il valore del gettito è stato di 730.000 euro, con una variazione in aumento di euro 30.000 rispetto all'anno precedente. La variazione è sostanzialmente determinata da due fattori di segno opposto. Il primo, di segno positivo, è costituito dalla variazione in diminuzione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale a carico dell'ente per un importo di euro 143.206. Il secondo, di segno negativo, è dato dall'esenzione IMU per i terreni agricoli, con conseguente riduzione di gettito di 113.000 euro, stimata in modo più che prudenziale. Passando all'addizionale IRPEF, l'imposta è determinata da specifica deliberazione già approvata dal Consiglio Comunale, la quale ha fissato detto tributo nella misura dello 0,8%, quindi nei limiti fissati dal decreto legislativo 360 del 98, lo stanziamento previsto è di euro 360.000 euro, in linea con gli accertamenti degli anni precedenti. Quanto ai tributi minori, imposta di pubblicità, TOSAP, diritti, pubbliche affissioni, le previsioni di entrata relativi ai tributi minori sono state determinate sulla base delle conferme delle tariffe già vigenti per l'esercizio precedente. Gli stanziamenti previsti sono di euro 4.000 per imposta sulla pubblicità, di euro 37.000 per TOSAP permanente e temporanea, di euro 3.000 per... Repubblica affissione, non si leggeva bene. Tari.
Devi scrivere piano.
No, ah, tu non te l'hai visto.
Stavi leggendo, eri così presa.
No. Tutto bene, tutto bene.
Per il momento.
Va bene. Per quanto riguarda la Tari, la previsione di gettito nel bilancio 2016 è pari ad euro 875.000. Il relativo piano tariffario è stato determinato sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti. Recupero evasione ICI. Sulla base degli avvisi di accertamento già emessi e dei ruoli coattivi da emettere, è stata stimata un'entrata di 75.000 euro, prudenzialmente sterilizzata in uscita, con una quota di fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 6.455. Fondo di solidarietà comunale, la trattenuta che lo Stato opera sul gettito IMU è pari ad euro 203.432, viene restituita all'ente sotto forma di fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 365.469. Detta somma, sommata al ristoro per l'abolizione della TASI sulle prime abitazioni pari ad euro 239.866, determina il valore definitivo del fondo di solidarietà comunale pari ad euro 604.131. Passiamo alle entrate da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, contributo sviluppo investimenti, euro 10.125. Altri contributi statali, euro 13.000. Dette risultanze derivano dall'attuazione del federalismo fiscale, grazie al quale lo Stato ha proceduto fin dall'anno 2011 alla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali fin quasi all'azzeramento. Contributi e trasferimenti correnti attesi dalla Regione, cioè contributi per servizi scolastici, per l'accesso alle abitazioni in locazione, diritto allo studio, eccetera, euro 34.151. Entrate extratributarie. Le entrate extratributarie di cui al titolo terzo contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli primo e secondo, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Le voci più significative sono le seguenti: proventi dei servizi istituzionali, diritti di segreteria, diritti sulle carte d'identità, eccetera, euro 18.800. Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, euro 60.000, la cui destinazione, ai sensi dell'articolo 208 e 142 del codice della strada, è stabilito con deliberazione della giunta comunale numero 60 del 29 aprile 2016. Proventi dei servizi a domanda e produttivi, cioè illuminazione votiva, proventi dai servizi di refezione scolastica, euro 118.380. Proventi da concessioni cimiteriali, euro 44.000. Nelle entrate da proventi dei beni dell'ente sono annoverati i fitti attivi su immobili locati di proprietà dell'ente per un valore di 28.000 euro. Entrate da alienazioni di beni e da trasferimenti di capitale. Le entrate del titolo quarto, a differenza di quelle correnti esposte fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo sesto, che riguarda l'accensione dei prestiti, al finanziamento delle spese di investimento. Ai fini di una compiuta analisi occorre differenziare le forme di autofinanziamento ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà da quelle di finanziamento esterno nella forma di trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per l'ente. Trattasi, in ogni caso, di entrate a destinazione vincolata per legge. Le voci più significative sono le seguenti: alienazioni di beni patrimoniali, cioè proventi da concessioni di aree con diritto di superficie ed aree da destinare ad edilizia residenziale, euro 211.902. Trasferimenti di capitale. I contributi in conto capitale previsti sono quelli già indicati nel programma triennale delle opere pubbliche. Trasferimenti di capitale da altri soggetti. Tra i trasferimenti di capitale da altri soggetti rientrano gli oneri di urbanizzazione. L'articolo 2,8 della legge 244 del 2007 aveva previsto negli ultimi esercizi la possibilità di utilizzare detti proventi per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una ulteriore quota non superiore al 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per l'esercizio 2016 la suddetta normativa è stata superata dall'articolo 1,737 della legge di stabilità 2016. Tale disposizione, come noto, prevede l'utilizzabilità per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche, del 100% dei proventi delle concessioni edilizie, ampliando l'analoga facoltà introdotta dal menzionato articolo 2,8 della legge 244/2016 fino al 2015. Al contempo, detta maggiore possibilità di finanziare tale risorse a spese correnti è stata accompagnata dall'obbligo di individuarne specificamente le singole tipologie. La previsione di entrata effettuata dal competente ufficio tecnico comunale, le previsioni di entrata effettuate dal competente ufficio tecnico comunale ammontano complessivamente ad euro 108.000. Detto importo è stato così vincolato. Destinazione a spese correnti 67.000, cioè pari al 62% del totale, di cui manutenzione ordinaria immobili comunali euro 33.000, manutenzione impianti di illuminazione euro 18.500, prestazioni professionali per attività di progettazione euro 15.500. Destinazione a spese di investimento invece sono 41.000, cioè il 38% del totale, interamente destinate ad opere di urbanizzazione. Entrate da accensione di nuovi prestiti. L'amministrazione, sia al fine di non ingessare ulteriormente la spesa corrente dei prossimi esercizi finanziari con ulteriori rate di mutuo da onorare, sia al fine di tenere in debito conto i vincoli di finanza pubblica in materia di indebitamento e pareggio di bilancio, ha scelto di non accendere alcun mutuo per l'intero triennio 2016-2018, sia pure in presenza di un indice di capacità di indebitamento positivo che consentirebbe in via teorica la possibilità di sostenere ulteriori spese per interessi passivi nel rispetto dell'articolo 204 del testo unico degli enti locali. Passo ora all'esposizione delle voci più significative della parte spesa, a cominciare dalle spese correnti, dove abbiamo una spesa di personale compreso di IRAP pari a 1.038.000 euro, per interessi passivi per mutui contratti in precedenza euro 35.961, spese relative al funzionamento degli organi istituzionali, Consiglio Comunale, Giunta, organi di revisione euro 108.850, servizio di tesoreria euro 11.500, spese relative alla gestione del recupero dell'evasione tributaria euro 5.500, spese per servizi di progettazione e direzione lavori euro 15.500, spese per la gestione e licenze d'uso software euro 31.000, spese per servizi esterni di avvocatura euro 20.000, debiti connessi a passività pregresse euro 10.000, spese per funzioni di polizia locale, vestiario, canoni leasing, carburante eccetera, escludendo il personale, euro 14.776, spese per funzioni di amministrazione, di istruzione pubblica, mensa scolastica, trasporto scolastico, fornitura libri di testo, diritti e borse di studio, costi di gestione, euro 138.879, spese per funzioni nel settore della cultura, delle tradizioni locali, manifestazioni diverse, feste patronali, promozioni, prodotti tipici, euro 44.002, consumi per illuminazione pubblica, euro 118.000, spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, euro 37.000, spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, euro 865.000. E in ultimo, spese nel settore sociale, contributi ai cittadini indigenti o in condizioni di disagio, a minori, anziani, disabili, trasferimenti al piano di zona, euro 84.840, di cui 24.840 per trasferimenti correnti al piano sociale di zona. Passando agli accantonamenti, una specifica voce di spesa che per il triennio 2016-2018 ha assunto particolare importanza è costituita dagli accantonamenti obbligatori previste dalla nuova contabilità armonizzata. I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La prima importante voce è data dal fondo crediti di dubbia esigibilità. La costituzione e la quantificazione di detto fondo è dimostrata in un prospetto allegato al bilancio di previsione, il cui valore finale è pari a complessivi euro 120.200 per la parte corrente ed euro 150.000 per la parte in conto capitale. Detta quantificazione dipende dalla natura dei crediti, dal loro andamento negli ultimi 5 esercizi precedenti con riferimento alla media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. Ove il fondo crediti di dubbia esigibilità dovesse risultare in corso d'esercizio non adeguato in relazione all'andamento degli incassi, scatta il divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Altro fondo previsto dalla nuova normativa contabile è il fondo per i contenziosi, da accendersi per fronteggiare ipotesi di rischio connessi all'eventuale soccombenza in giudizio. Detto ultimo fondo è stato stimato in euro 35.000. In forza del principio contabile applicato, sia il fondo per i contenziosi sia il fondo crediti dubbia esigibilità non sono impegnabili. L'ente è invece tenuto a far confluire i relativi stanziamenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione del quale costituiscono quote appositamente vincolate. Infine si evidenzia che tra le spese correnti, trova allocazione l'intervento riservato al tradizionale fondo di riserva di cui all'articolo 166 del testo unico sugli enti locali, quantificato in euro 13.857, pari allo 0,65% della spesa corrente. Spese per rimborso di prestiti. Le spese per rimborso di prestiti comprendono la restituzione di rate di mutuo per prestiti a lungo termine precedentemente contratti. La quota capitale delle rate di mutuo in scadenza per l'anno 2016 ammonta a complessivi 91.953. Applicazione dell'avanzo di amministrazione. Conclusa la disamina delle previsioni di bilancio, voglio dedicare un ultimo passaggio all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolate per spese di investimento nella misura di euro 105.000, quale quota di cofinanziamento comunale dell'opera di edilizia scolastica relativa alla ristrutturazione dell'ex scuola dell'infanzia, con nuova destinazione d'uso a centro polivalente per diversamente abili. Tengo subito a precisare che le stringenti regole di pareggio di bilancio di competenza scoraggiano in via generale l'applicazione dell'avanzo non solo relativamente alla cosiddetta quota libera, ma anche relativamente alle quote vincolate, ragione per la quale le scelte programmatiche del bilancio 2016 sono state fortemente condizionate dall'impossibilità tecnica di utilizzare l'avanzo disponibile per qualsivoglia tipologia di spesa. L'applicazione dell'avanzo nella misura di euro 105.000 è stata resa possibile dal fatto che il tipo di spesa finanziato rientra nella fattispecie di investimenti per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1,713 della legge di stabilità 2016, fattispecie non soggetta ai vincoli del pareggio di bilancio. Va peraltro rammentato che comunque la nuova disciplina concernente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, di cui all'articolo 187 del testo unico degli enti locali, esprime chiaramente l'intento del legislatore di limitare l'effettivo utilizzo dell'avanzo disponibile prudenzialmente a specifici e particolari casi, secondo un preciso ordine di priorità. Ed infatti i principi contabili evidenziano ora più che mai che il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma certa, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. In ogni caso va comunque ricordato che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi accantonati e fondi destinati. Costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione le economie di bilancio relative a spese finanziate da entrate accertate, la cui destinazione è vincolata dalle leggi, come per esempio gli oneri di urbanizzazione, entrate accertate derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, in questo caso il vincolo insito nello stesso trasferimento, entrate accertate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e infine entrate accertate derivanti da entrate straordinarie non aventi natura ricorrente cui l'amministrazione ha formalmente autoattribuito una specifica destinazione. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, dagli accantonamenti per fronteggiare i rischi delle passività potenziali, fondi per i contenziosi. Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. Con il bilancio di previsione o nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio è consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, fermo restando il controllo del mantenimento del pareggio di bilancio. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dall'entrata in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, non spese, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto relativo al precedente esercizio. La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità, e cioè per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento della spesa e di massimizzazione delle entrate proprie, per il finanziamento di spese di investimento, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata dei prestiti. Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Arriviamo alle conclusioni dopo questa lunga spiegazione.
Abbiamo annaffiato tutti i fogli.
Passando appunto alle conclusioni, volevo precisare che ogni voce di spesa analizzata, proprio perché siamo ben consci che è pagata dai tributi versati dai nostri cittadini, è stata valutata scrupolosamente e laddove sia stata ritenuta non necessaria in tutto o in parte, è stata eliminata o ridotta, il tutto compatibilmente con le situazioni consolidate per obblighi di legge, ovvero per contratti ed impegni assunti in precedenza. Naturalmente si ha piena consapevolezza che la sfida più impegnativa per le amministrazioni locali è quella di riuscire a destinare adeguati investimenti alla manutenzione e alla crescita del patrimonio pubblico in una situazione di vincoli di finanza pubblica che costituiscono di fatto un freno al raggiungimento di tale obiettivo. Non di meno, l'impostazione del bilancio 2016-2018 crediamo possa costituire un forte impulso allo sviluppo economico della città anche in relazione al contenuto del programma degli investimenti, di cui questo consesso già in precedenza esaminato e approvato il contenuto.
Grazie Sindaco. Non ho capito la 12ª pagina, momento di, certo, esaustiva la relazione. No, esaustiva la relazione. Scusa, quando vanno in nuova. Bene, è rientrata l'assessore Menga, quindi credo che adesso chi prende la parola, prego.
No, deve prendere l'assessore, deve dire qualcosa.
Non credo dopo la relazione. Assessore, lei deve.
Deve dire qualcosa?
No, non credo. La relazione. Prego, consigliere Spina.
Innanzitutto, nella relazione dobbiamo prendere atto di una cosa, che il sindaco ha letto una serie di norme e basta. Norme, diciamo, almeno il 90%. Il Consiglio Comunale, i cittadini, in sede di bilancio, questo l'ho detto pure ad altri Consigli Comunali quando si discuteva di bilancio, stanno aspettando che i rispettivi assessori, così come ha fatto l'assessore della Repubblica, ha illustrato un attimo le poche opere pubbliche che il Comune vorrà fare, e si aspettano di sentire in materia di servizi sociali, per esempio, cosa propone l'amministrazione per bocca del suo assessore, così come a volte si sente bene, a volte no, non lo so, non mi muovo. Così pure in materia di sport, io, se andiamo a vedere lo stanziamento, assessore di distanziamento, mi pare, non vorrei sbagliare, perché di contributi 1.000 euro, di cui 600 o 800 sono residui del 2015, che quindi pagheremo nel corso dell'anno. Significa in sostanza zero, insomma, diciamo la verità. E questo è il bilancio che poi in sede di conto consuntivo ti porta ad avanzi di amministrazione molto aumenti sostanziosi, che porta a fonti di cassa perché le tasse sono aumentate in un certo modo, ma porta nella sostanza poi del fare politicamente, insomma parlo dal punto di vista politico, di realizzazione di zero nei confronti dei cittadini. Analizziamo mo solo qualche voce. Il sindaco faceva riferimento al recupero delle entrate tributarie. Ogni anno facciamo riferimento al recupero delle entrate tributarie, sono previsti 80.000 euro però come avvisi di accertamento. Previsto invece come riscossione coattiva 5.000 euro. Che significa? Io che faccio il politico, diciamo, in questa fase, prevedo una sola cosa, che non verranno emessi ruoli coattivi.
Non verranno
emessi ruoli coattivi. Come ho già detto in altri consigli comunali, da buon ragioniere del comune, penultimo giorno di servizi, questo fesso firmò i ruoli coattivi, diversi ruoli coattivi, che scadevano ad aprile successivo di quando me ne sarei andato in pensione, per cui ne avrei potuto fare pure a meno. Sono stati gli ultimi. Voi, amministrazione così precisa, ancora non avete messo un ruolo coattivo. Ne credo. Non credo, poi ce li porti in consiglio comunale e ce li fai vedere. Ne credo che lo farete in questo periodo, perché mancano 8, 9 mesi, 10 mesi, ma non so quanto ne mancano per le elezioni, e sono sicuro, ma posso mettere la mano sul fuoco come Muzio Scevo, non farete ruoli coattivi, altrimenti se la volontà fosse diversa, la previsione di bilancio non sarebbe 5.000 euro. E la previsione di bilancio del recupero delle violazioni stradali non sarebbe di 300 euro, sarebbero molto di più, sicuramente molto di più. Quindi questa è la dimostrazione di come pigliamo per fessi di San Michelani, anzi lo dico in italiano se non la signora, di come prendiamo per fessi di San Michelani, perché paga chi vuol pagare, poi facciamo un avviso di accertamento e qualcuno paga dopo, perché paga la sanzione, paga l'interesse, ma chi non paga mai non viene mai perseguito e non è giusto nei confronti dei cittadini, e voi lo sapete, sindaco, non sto dicendo, non lo sto dicendo per...
Non è giusto.
Impegnati in prima persona a fare mettere i ruoli coattivi.
Non è giusto, non è giusto.
Perché quando, gli ultimi ruoli coattivi...
non pagano le persone. No,
furono emessi per gli anni 2008, 2009, 2010, credo, ma non ricordo. Furono emessi nell'anno 2012, non è stato emesso più niente. Quindi poi chi vuole paga, allora un consiglio dai cittadini, se proprio non potete o state proprio, non pagate tanto, l'amministrazione è così buona, tante le previsioni di bilancio sono queste, non potete dire altrimenti perché le cifre parlano chiaro. Vediamo qualche altra voce. Una cosa, io non ricordo quando scade il contratto della pubblica illuminazione, credo che scade
a luglio.
E assessore, ci mi ha fatto per fare la nuova gara d'appalto? Non stiamo a 15 giugno. Ancora non mi avete come fare. Vabbè. Eh sì, ma dico che il 15 giugno mi spicciava la cosa come solito, diciamo. Questa è l'amministrazione attiva, ma veramente attiva, che... così come poi, ma la tesoreria vi avviso che scade a dicembre, per cui preparato un po' prima, anche se sei l'unica banca che opera sul paese, quindi diciamo come sicuramente andrà a finire, però purtroppo va fatta una gara, va fatta una cosa e pure quella sta per scadere, sbrigato a parlo. Altrimenti capitate poi, come l'appalto che avete fatto per il cimitero, perché io sono andato a chiedere informazioni all'ufficio, alla segretaria, perché i cittadini, alcuni cittadini purtroppo sono venuto a lamentarsi, hanno visto qualcosa che non andava, che non ho capito manco io poi preciso che cos'era. Ho detto forse all'amministrazione non ne sanno niente, al comune, il comune sapevano invece che cos'era. Pure lì forse è stata fatta una gara un po' accelerata, con che so di, e poco attenta, non lo so, non voglio usare parole, comunque c'è una situazione non bella, ecco. Diciamo che c'è una situazione, credo che ne sia la conoscenza, quindi per cui vedete, sì, Pino. Però le gare comportano pure.
Vabbè, basta che ne dici qual è stato l'errore in quel bando. Se poi uno partecipa e fa un ribasso di scende picciende non ci quadra, non hanno problemi.
Sì, però il problema vostro
immediato, certamente.
Il problema vostro, sindaco, è di intervenire successivamente nel momento in cui si verificano le. Voi non ci avete fatto manca una lettera.
No, ti sbagli, Allora cortesemente fate gli interventi. Scusate.
Ieri mattina siamo andati col consigliere Vitale a Comune e stamattina sono andato.
Scusate, fate gli interventi al microfono.
Accendi il microfono, non parlerà mai il microfono.
Fate gli interventi nel microfono.
Allora, segretario, ti può dire, eravamo presi l'appuntamento con questi signori l'altra settimana, segretario, dico una bugia o la verità?
Come sai che è un sabato, poi ci siamo messi stamattina?
C'è pure Adriano, che te lo può pure dire Adriano, e stamattina abbiamo parlato.
Vedremo.
Abbiamo chiarito alcune cose che non andavano.
Vedremo i provvedimenti che prendiamo.
Va bene, okay. Grazie.
Nel complesso degli appalti vi ho colto in fallo con la cosa della...
Scusi, dire un'altra cosa, quando è fatto questo ribasso
in fallo,
la segretaria può dire l'abbiamo fatto una lettera a questi signori qua, perché ci è sembrato tanto altissimo, è vero segretario?
Sì, abbiamo chiesto chiarimenti
sull'appalto che ha fatto, mi seguono? Sul ribasso che ha portato, questo è.
Naturalmente forse qualcuno si sarebbe potuto pure aspettare che un ribasso forte comporterebbe pure una riduzione dei canoni che si paga per le sepolture al cimitero. Dico, visto che questa ditta che fa il ribasso, riduciamo in contemporanea, no, di ridurre naturalmente ne parliamo, non va bene. E i cittadini pagano, vanno bene, lasciamo perdere il ribasso, va bene, andiamo. Comunque sia, io ho aperto...
Mi dice la segretaria che c'è questa lettera, quindi potete chiedere documentazione diretta ai segretari.
Però, se qualche cittadino non fosse venuto da me a lamentarsi del cimitero, che poi ho detto alcune cose non le ho capite, questo discorso non sarebbe mai uscito fuori, perché voi con il comune informa, di tutto informate, eccetto i problemi veramente poi che vengono.
In quale discorso non sarebbe uscito mai fuori? Non sto capisco.
E lo fate che al cimitero qualcosa non va.
Ma se noi lo stiamo seguendo ogni settimana, perché consigliere Spina, c'è stata la gara, c'è stata l'aggiudicazione, al di là del fatto del ribasso, no? C'è sempre una fase iniziale di assestamento, di equilibri nell'organizzazione del servizio. Questo è quello che mi pare sia il problema. Ci possono essere stati dei disagi dovuti al fatto che la ditta deve trovare un suo assestamento nella fornitura del servizio.
Riferirò ai cittadini che l'amministrazione è così vigile che
siamo assolutamente
i dovuti assestamenti.
I cittadini vengono a parlare con il sindaco.
Che ce n'ha già nessuno comune, non c'è una parlare.
Puttana!
Non c'è una parlare,
mi piace, io non vedo loro. Speriamo che il prossimo anno diventi tu sindaco.
No.
Devo vedere, devo stare là. 24
ore su 24. Vieni che
previsione del futuro.
Solo che è difficilmente che divento sindaco.
Prego.
State tranquilli tu.
Grazie pubblico. Allora il pubblico che è molto, molto attento dice al presidente di usare il microfono. Sì. Altrimenti se no non sentono.
Vabbè, andiamo avanti.
Non fate più interventi fuori microfono, sennò poi al prossimo verbale vi lamentate con la ditta della trascrizione che non c'è sul verbale. Quindi usate sto microfono.
Se no il computer quando sentiamo la signora.
Grazie pubblico. Prego consigliere.
Entrate extratributarie. E qui ritorni.
Io sono cose fuori microfono, perché non dico il microfono? Queste cose qua,
cioè, allora, parliamo tutti fuori microfono, assessore.
No, Pompei è abituato.
Chiudiamo il microfono e parliamo tutti fuori microfono.
E quattro.
No, mi alzo e me ne vado e qui.
Si mi ha abituato al tu per tu. Allora, tra le entrate extratributarie ci sono due entrate risibili.
Presidente,
al microfono che non si sente, può presidente. Posso continuare o no?
Ah, allora.
Concorso spesa trasporto alunni, forse sarebbe bene toglierla, perché non è 500 euro, insomma, non sono, sono siccome mi pare che fosse, ma non vorrei neanche sbagliare io, era una cosa facoltativa questa sul trasporto alunni, l'eventuale istituzione del ticket, almeno all'epoca, parlo di 20 anni fa, eppure più, era facoltativa. 500 euro si è ridotta proprio a una miseria, l'amministrazione potrebbe toglierla. Diverso invece il problema di proventi per sponsorizzazione. Quando fu istituito il giornale si riscuotevano 3.500-4.000 euro e la giustificazione era che le sponsorizzazioni avrebbero dovuto contribuire alla riduzione del costo della spesa che il Comune sosteneva per la pubblicazione del giornale e per la spesa del giornalista, insomma, del responsabile del giornale. Noi siamo arrivati a spese di circa 4.500-5.000 euro che si recuperavano con le sponsorizzazioni, siamo arrivati a una previsione di 500 euro e mi pare che in consuntivo stava una riscossione di 360 euro, ma non ricordo bene, ma comunque inferiore ai 500 euro. Cicosette, un favore agli amici? Un menefrechismo di chi deve riscuotere, che non è la ragioneria, è il direttore del giornale che trova lì e poi deve provvedere pure al controllo di chi versa e di chi non versa. Cos'è? 500 euro di previsione, poi se ne riscuotono 350, se si riscuoteranno poi, perché se il 2015 mi asciuga a 350, penso il 2016 con le votazioni che sono in corso, e prossimamente. Ma è arrivato 100 euro, sa? A cosa servono questo tipo di controllo, cioè, politico, parlo del controllo politico, ce la va a fare il sindaco, non la faccio gli assessori, non la faccio la giunta, ce la va a fare lo consigliere di minoranza, ci vede che la va a fare, il fesso del cittadino che aveva votato, ci vede che la va a fare, ci vede che la va a fare. Qualcuno mi risponde, io sto parlando di cifre scritte da voi, non ci sto di che cifra a occhio, sto parlando di cifre scritte da voi. Passiamo a un refuso, perché questo sicuramente è un errore, non è colpa, no, della, però dovrei chiedere all'assessore, un attimo che lo trovo, eccolo qua. Ma quanta premialità di raccolta differenziata abbiamo avuto noi? A me risulta una sola, promessa, manca avuta.
Sta al progetto.
Sì, promessa. E di 49.000 è rotta. Allora, andando a vedere il bilancio, ho detto questo è solo un errore, ma io lo evidenzio non per l'errore dell'ufficio, lo evidenzio perché il politico non ha controllato. A pagina 10 del bilancio vero e proprio, 10 su 56, vediamo, sta un residuo 2015 di 49.507, una previsione di 49.507 che è il residuo riportato nella competenza del 2016, una previsione di cassa di 99.000 euro. Allora, io mi sono allarmato, mi ha avuto due, evidentemente forse sarà dato poi l'anno successivo, per cui nel bilancio è stato previsto solo il residuo vecchio che dovremmo riscuotere.
Scusa, Marcio, che pagina è?
Pagina 10 delle entrate. 10 su 56. Ministri pregiati, dall'assessore riuscite a avvinare un contributo dalla regione, però poi ho capito che era un refuso della. Pagina 10, assessore.
A me 10 su 56 non mi
viene. E non l'ho stampata, evidentemente. Allora. La stessa cosa è riportata a pagina 46 su 56 della parte spesa. Pure lì, pagina 46, io sono andato a controllare la spesa, dico, perché è stessa cosa. Stessa cosa, pagina, quindi è sicuramente una svista dell'ufficio, però non è. Questo per dire che i numeri che mettiamo nel bilancio. Non se li vede nessuno. Allora, a quel punto mi sono bloccato pure io, per perdere tempo per che cosa? Perdere tempo per che cosa? Questa è usina che se ne sciurre, ma questa è una dimostrazione, una prova provata, che forse il direttore di ragioneria fisso serve, perché questa è una fesseria, diciamo la verità, questo aumenta il bilancio di cassa di 49.000 euro in entrate e in uscita. Ma se ci sono altri sgobbi qua, non se ne accorgiamo né noi né voi. Assessore, te le faccio vedere io.
Pagina 10, sì.
E sai che viene imputata al bilancio quando la obbligazione si perfeziona.
Ho voluto dimostrare per una fesseria,
sì,
che forse un direttore di ragioneria fisso sa mi chiede, sì. Perché questa è una fesseria, assessore. Ma non lo saccio quanta fesseria passa. Non lo so. Lo sapete voi o lo sapreste voi se ci controllava.
Ah,
ma siccome non c'è stato al comune, non c'è stato al comune. Capite Pompei, non c'è stato al comune.
Ma chi voglio rispondere? Non ti voglio rispondere, non ti voglio.
Non rispondo.
Non ti voglio rispondere.
Ok. Forse per dire, ma Camarcello, però tanta chiacchiera non gli dice, ecco. Naturalmente. Poi ho visto lo stanziamento delle feste varie, 26.000 euro, tanto poco lo storno interveniamo, no sindaco? Ci pare che con 26.000 euro manca. Muore, manca le pietre, se dice il consigliere Vitale, come fa? Un baccalà, la cosa. Trasporto all'Unione, l'abbiamo detto. Altri stanziamenti, e ho visto che c'è uno stanziamento pure abbastanza congruo, ma comunque la metà di quello che era quello del 2000 per quanto riguarda gli incarichi legali. Si spera quindi che qualche riduzione di. No, lo so che è una voce molto particolare quella per altri comuni, per San Michele, di 20-30 mila euro, non è che siano, non, almeno quello. E comunque sia, siccome, come ho detto prima, la cosa molto più seria è che non avete niente da proporre, insomma, 1.000 euro di contributi per cose sportive, più 600-700 euro di residui già dall'anno scorso, è una miseria, insomma, significa che lo sport e che l'assessore allo sport, mi dispiace Alessà, c'hai poco peso nell'amministrazione evidentemente, fai una debita riflessione su questo, serena, cioè non lo sto dicendo però fai una riflessione molto serena, no? Piero, quindi non è che al momento, diciamo, visto che gli assessori non parlano dei programmi, le cose, e cosa dire? E questo è lo bilancio, no? miseria netta. Poi alla replica eventualmente.
Bene, grazie consigliere Spina. Chi altro prende la parola? Prego assessore Maristella.
Solo due parole di replica, perché è da quando faccio l'assessore al bilancio, cioè da 4 anni a questa parte, che ogni volta che viene presentato un qualsiasi argomento relativo al bilancio, sia esso consuntivo, sia esso bilancio di previsione, siano essi gli assestamenti di bilancio, dai tavoli dell'opposizione arrivano sempre delle critiche a questo assessorato di relazioni piuttosto insipide, di relazioni piuttosto incapienti, di relazioni che non dicono niente, salvo poi, quando si fa l'intervento da parte dell'opposizione, a scendere nei tecnicismi del bilancio che non appartengono alla competenza dell'assessore, che, come ho sempre detto, ha un ruolo politico e non da tecnico. Oggi, davanti a questa relazione, della quale devo ringraziare il dottor Franzoso perché mi ha aperto la mente e gli occhi su quello che è il nuovo bilancio dei comuni, su quella che è la nuova finanza degli enti locali, davanti ad una relazione così dettagliata, così puntuale, anche nelle cifre, quelle cifre delle quali sono stata accusata di non aver mai dato nei vari consigli comunali. Oggi che invece la relazione è stringente, puntuale, con le cifre dalle quali i cittadini possono anche capire quali sono state le riduzioni di spese, perché il sindaco ha letto anche voce per voce quali sono gli impegni nel bilancio, e abbiamo anche detto che c'è stata una riduzione su tutti i capitoli di spesa. Perché? Perché non è più il momento di scialare, come stiamo facendo da qualche anno a questa parte. E quando si fa la battuta alle spese e gli spettacoli, Alessandro, se siamo partiti da quando ho cominciato io a fare l'assessore allo spettacolo, che spendevamo 65.000 euro ogni estate, quest'anno siamo arrivati a quanto? 26.000, 27.000, meno di 30.000. Allora queste cose non vanno bene, perché se gli assessori risparmiano nel gestire i soldi dei cittadini, queste cose non vanno bene, perché che dovete fare con 26.000 euro? Il programma l'abbiamo fatto con 26.000 euro, quindi vuol dire che siamo capaci di risparmiare, no Alessà? Questa volta mi aspettavo che, a fronte di quel tipo di relazione, ci fosse una relazione da parte dell'opposizione, ma di quelli, voglio dirlo perché sono una signora, coi fiocchi e contro fiocchi. E poi mi sento dire i ruoli. Allora, anziché andare sempre all'ufficio tecnico a chiedere del centro di raccolta, perché ogni tanto non si passa dall'ufficio tributi per vedere se stanno mettendo i ruoli? Perché, da quanto mi risulta, i ruoli per il recupero coattivi sono stati emessi fino al mese scorso. Quindi ogni tanto, se proprio l'opposizione la dovete fare in maniera puntuale, perché siete la voce di una parte dei cittadini, fatela a 360 gradi e informatevi prima negli uffici, perché le cose, e Marce, mi dispiace dovertelo ribadire, tu hai una capacità che non lo so chi ti ha dato, di mentire sapendo di mentire con una sicurezza che tu fai passare per vero pure le ciucci che volano, Marce. Questo io te lo invidio. Grazie, perché io sono talmente tanto onesta da non riuscire neanche a dire le bugie e a prendermi le responsabilità quando me le merito e quando so di meritarmele. Hai parlato di niente. Tu hai parlato di niente, forse perché la nuova finanza non ti appartiene più, forse perché anche tu sei sconcertato davanti a questo nuovo sistema della finanza locale, per cui se fino a ieri hai fatto il galletto, oggi che è cambiata tutta la norma ti limiti a dire non stiamo facendo i ruoli, le spese per le sponsorizzazioni erano previste entrate per 500, abbiamo incassato 350, però poi stanno 500 euro che potevate togliere. Questo è il ruolo dell'opposizione. Adesso te la ribalto io la frittata, Marcello.
No, chiedo più.
Questo è il ruolo dell'opposizione.
Poi le risposte te le do io, perché è evidente, mi sono limitato oggi.
Sono contenta che questo è il ruolo dell'opposizione a San Michele, perché evidentemente vuol dire che siamo arrivati dopo 4 anni ad avere questo tipo di opposizione, perché su questa amministrazione forse, nonostante ci sono stati tirati i piedi dal primo momento e c'è sempre stato detto e detto ai cittadini che avremmo mandato il comune a carte 48, siccome queste previsioni da Cassandra non si sono mai verificate e il comune è un comune solido, sano, sotto il profilo non solo delle persone che ci lavorano dentro, dell'amministrazione, perché non ha nessun tipo di indagine sulle proprie spalle, neanche della Corte dei Conti, ma è sana anche sotto il profilo dei soldi dei cittadini che spendiamo in maniera oculata, vuol dire che questa opposizione è arrivata a questo punto, non ha più niente da dirci. Grazie.
Voi non avete più niente.
Grazie assessore Maristella Menga. Prego, chi prende la parola? Prego,
sempre, sempre io, invece stiamo con la maggioranza che
grazie.
Prende la parola.
Grazie, grazie consigliere Spina.
Non fare queste domande stupide, presidente.
Va bene, non le farò più, scusi.
Allora Maria Ste, tu hai assicurato che i ruoli sono stati fatti fin ultimamente, al prossimo consiglio comunale ti impegni tu ufficialmente portare in questo consiglio comunale le copie delle determine di approvazione dei ruoli, le copie dei ruoli che sono state emesse, la relazione sulle somme incassate dei ruoli, che è sempre zero dal conto, dai conti consuntivi, ed è zero sulle previsioni. Lo devi fare, se no ti alzi te ne vai, chiaro? Devi avere la coscienza di non dire fesserie qua.
Io.
Al prossimo consiglio comunale, quando sarà, porta qua i ruoli emessi in questi 4 anni, le determine di approvazione, le somme incassate, le somme richieste ad Equitalia. Chiaro? Non dire più fesserie.
Io lo porterò.
Non ti meriti questo.
Io
oggi
li porterò quando ritengo di portarli.
No,
perché io non
tu
sono.
Li devi portare perché
io non sono. Io non sono nella tua scolaretta.
Fammi parlare. Io non
sono neanche una tua subordinata.
No,
sono un assessore che porta in consiglio comunale quando decide di portarli.
Le copie dei ruoli emessi fino adesso, devi avere la coscienza di alzarti e dire: signori, ho sbagliato. E te ne devi andare. Se no fesserie di là, non sei abilitata a dirlo, chiaro? Solo in quel caso puoi dire a Marcello Spina: guardi che stai dicendo fesserie, ma con le cifre qua sopra non sto dicendo fesserie, con le cifre del conto consuntivo non avete incassato niente,
chiaro?
Non mi alza la pressione, tu non devi dire le fesserie, ve l'ho detto sempre, una cosa è fare l'avvocato in tribunale, una cosa è dire fesserie qua dentro, perché state prendendo per fesso, non me, che mi potete pure prendere per fesso, non me ne frega niente, ma sono i cittadini che avete preso per fesso. Non vi sarà più consentito, e stai tranquilla di una cosa, lo sto promettendo, io difficilmente entro di nuovo in politica, ma la campagna elettorale la faccio, è chiaro? La campagna elettorale la faccio, no, non è una minaccia. Le cose che ho detto nei consigli comunali, ve le ripeto, stanno sui verbali del consiglio comunale, e ve le dirò in piazza, perché per fessi i sammicani non li dovete prendere più.
Tu dirai le parole, noi porteremo i fatti e le carte, tranquillo, non abbiamo paura della tua campagna elettorale, come non ne abbiamo avuto paura 4 anni fa, Marcello, e i risultati i cittadini hanno capito, chi dice le bugie e chi fa i fatti.
Parliamo di riscossione coattiva, hai detto che sono stati emessi i ruoli, chiaro? Di questo stiamo parlando, non stiamo parlando di altro. A me? No, a me non aboliranno niente, sindaco, perché nel momento in cui dovessero veramente abolire, il nome cambierà. No, perché nel momento in cui qualcuno fa, ci saranno le società private, eppure come San Michele, c'è come uno speciale di comune.
Grazie.
Chiaro? Al limite.
Vabbè, poi vediamo dove andrà a finire. Poi vediamo che cosa diventerà l'Equitalia. Deve finire il suo intervento? Perfetto, grazie consigliere Spina. Chi altro prende la parola? Prego, per dichiarazione di voto, grazie. Chi prende la parola?
Sempre appunto la maggioranza.
Prego, consigliere, io devo dire, questa è la frase che dice il Presidente, purtroppo non posso forzare nessuno. Io non posso forzare. Sì.
Noi voteremo.
Prego, passiamo alla votazione. Chi è favorevole, grazie. 1, 2, 3. 6 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari, passiamo all'immediata eseguibilità. Prego, chi è favorevole? 6 contrari, 3. Grazie. 6° punto, approvazione del regolamento comunale per l'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissioni degli impianti e sistemi di telecomunicazioni radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza, quello che è. Assessore Mengamaristella, mi sa che è suo questo?
Sì.
Prego, grazie. Relazione.
Allora, di questo regolamento stiamo parlando in Consiglio Comunale da un po' di tempo e devo essere sincera, di questo regolamento ne abbiamo fatte almeno 3 stesure. Perché? Perché man mano che facevamo le stesure di questo regolamento interveniva poi una sentenza del TAR della Lombardia piuttosto che di quello dell'Abruzzo o della qualche sentenza della Corte Costituzionale e ci diceva che alcune cose che noi volevamo prevedere magari non erano legittime. Perché nel corso degli anni c'è stato anche da parte della magistratura, che poi doveva applicare la normativa nazionale e regionale sulla tutela sugli insediamenti comunque degli impianti di telecomunicazione, c'è stato un cambiamento di posizione notevolissima, tanto da far pensare che comunque le lobby dei gestori hanno sempre la meglio su quelli che sono gli interessi dei cittadini. È anche vero che comunque ormai tutti quanti non possiamo far più a meno del telefonino o comunque di qualsiasi altro sistema di telecomunicazione. Ti salutavo soltanto. Quindi avevamo posto dei limiti anche in termini di distanza, per esempio, da un impianto, e ci siamo resi conto che il TAR Lombardia, il TAR dell'Abruzzo, la Corte Costituzionale stessa ha a più riprese detto che l'imposizione di limiti di distanza è illegittima perché mortifica la capacità imprenditoriale. Queste sono le ultime tendenze a partire da 5-6 anni a questa parte, mentre in primo momento i TAR si erano, soprattutto i TAR, si erano orientati verso la tutela del cittadino, quando c'è stato tutto quel gran parlare e discutere sui danni dell'elettromagnetismo sulla salute dei cittadini. C'è stato un primo orientamento che era più favorevole, dopo c'è stato invece un orientamento che è diametralmente cambiato, e le spese le ha fatte pure il Comune di Ceglie, per esempio, che mi risulta aver avuto dal TAR di Lecce una sentenza nettamente sfavorevole perché aveva imposto dei limiti di distanza dagli impianti a quelle che vengono considerate le sedi sensibili, cioè i siti sensibili, non le sedi, siti sensibili che sono le scuole, che sono le chiese, che sono comunque tutti quegli edifici dove c'è dove la gente si concentra o dove comunque ci sono anziani, per esempio, o bambini che hanno anche un sistema immunitario più fragile rispetto a quello degli adulti. Quindi alla fine siamo arrivati a questa stesura, e io devo chiedere pubblicamente scusa al consigliere Spina perché non ho mantenuto un impegno che avevo preso. Io quando un impegno non lo mantengo, ma c'è, non ho paura di dirlo, perché no, perché ti avevo detto in un consiglio, no, non devo dire grazie a te che abbiamo fatto il regolamento in un consiglio comunale di non ricordo quanto tempo fa, quando mi hai sollecitato a portare in consiglio comunale il regolamento, e io ti ho risposto dicendo che il regolamento, una bozza di regolamento era già all'ufficio tecnico, e poi hai verificato essere vero, ti avevo detto e ci eravamo intesi che prima di portarlo in consiglio comunale ci saremmo anche così informalmente visti per scambiarci delle idee sul regolamento, cosa che non ho fatto. Chiedo umilmente scusa, sarebbe troppo comodo per me dire impegni personali tra virgolette, però non ho, ma c'è, mi è passato proprio di mente, ecco, lo dico chiaramente, perché in questo momento ho altri pensieri che non mi hanno fatto ricordare, soltanto preparando l'argomento ho detto caspita, dovevo sentirmi con l'opposizione perché arrivasse in consiglio un regolamento condiviso anche dall'opposizione. Comunque l'ultima stesura che abbiamo fatto, che è quella che sottoponiamo al consiglio comunale, è un regolamento che si rifà interamente alla legge regionale numero 5 del 2002 ed al regolamento regionale che è stato poi successivamente emesso e che riguarda gli impianti che operano nell'intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz. Il regolamento quindi, perché proprio per quello che dicevo prima, perché limiti ulteriori non ne possiamo, salvo a fare contenzioso con i gestori, non ne possiamo imporre. Non abbiamo potuto quindi imporre le distanze minime, però tenendo conto di quello che è l'assetto urbano di San Michele e anche dell'estensione dell'abitato di San Michele Salentino, è chiaro che quando diciamo che non si possono mettere vicino gli asili, vicino le scuole, vicino la chiesa, vicino a tutti quei siti che prima ho definito sensibili, e quando diciamo che devono essere prevalentemente collocati alla periferia del paese o fuori dal centro abitato, per come è strutturato San Michele, e questo regolamento vale ovviamente corrente soltanto per San Michele, equivale a dire che a San Michele, se dovessimo mettere altre antenne, oltre nuove richieste ovviamente, non ne potremmo mettere nessuna nel centro abitato. Ci potrebbe essere un'altra ipotesi, quella della coubicazione, cioè quando esiste già un traliccio, per esempio un impianto di un gestore, faccio per dire, della TIM, e Fastweb per esempio chiede di poter posizionare anche lei su quello stesso impianto. È chiaro che c'è tutto un discorso che va verificato tra di loro, ma nel momento in cui arriva, come necessariamente deve arrivare anche in comune, la richiesta di autorizzazione per quello che riguarda l'aspetto tecnico, abbiamo imposto che questa coubicazione non possa essere superiore a due gestori per impianto, fermo restando che comunque devono essere rispettati i limiti e i parametri imposti dalla legge per l'emissione da quel traliccio di due operatori. Detto questo, non c'è, abbiamo quindi escluso questo, va bene, non c'è molto da dire se non dire che ho da aggiungere per quanto ci riguarda, se non riportarsi a quello pari pari che dice la legge regionale. E voglio sottolineare anche una cosa, che quella legge regionale alla quale ci rifacciamo e soprattutto il regolamento è stata anch'essa oggetto di impugnativa davanti alla magistratura. Quindi lo facciamo il regolamento perché era un impegno che avevo preso e perché intanto si sappia che a San Michele esiste un regolamento, anche perché da questo dipende anche un'altra cosa. Entro il 31 marzo di ogni anno le aziende che intendono installare, i gestori che intendono installare degli impianti nel territorio di San Michele Salentino, per esempio, devono fare domanda, anche se lo vogliono fare a dicembre, devono fare domanda necessariamente entro il 31 maggio. Se noi non adottiamo un regolamento dove è vero che lo dice la legge regionale che bisogna farlo entro il 31 maggio, però poi sia la legge che il regolamento regionale dicono che i comuni si devono dotare di un regolamento proprio, quindi potrebbero anche puntarci una causa presentandolo il 1 aprile, dice: no, non te lo diamo perché tu non hai presentato nel 31 marzo. Sì, ma voi non ci avete il regolamento. Allora, siccome con i gestori è sempre meglio evitare di andare davanti alla magistratura per come si sono messe le cose, con il regolamento questa data è mantenuta, è fissata e deve essere rispettata. Comunque, al momento che io sappia, non ci sono richieste di ulteriori impianti su San Michele. Marcia, se mi devi chiedere qualcosa, chiedi, ma ti rispondo.
Grazie Assessore Menga. Chi prende la parola? Prego, Consigliere Spina.
Io feci la richiesta allora nel 2013 per una constatazione, insomma, visto che i soldi in bilancio sono pochi, le entrate eccetera, cioè, allora dissi io, no, perché non facciamo un regolamento, anche perché l'avevo letto sui giornali, l'avevo sentito poi da altri comuni, in parecchi comuni dove passa la ferrovia per esempio, vengono messi o nei cimiteri o in luoghi pubblici, diciamo, dove passa la ferrovia, no, generalmente non all'interno, certo nelle grandi città si deve stare per forza, ma San Michele è diverso. Io dici, ne parlai pure con il sindaco una sera in piazza, perché il comune non si dota di un regolamento magari dicendo che, io dicevo obbligatoriamente, gli impianti devono sorgere sul demanio o su proprietà comunale, sempre rispettando tutte le altre norme. Sì, lo dice, infatti dovevo chiedere se lo possiamo specificare poco meglio, è l'articolo 7, comma 1, in modo che quelle poche o molte che siano, quelle entrate che, dell'affitto del suolo, dell'immobile, di quello che sarà, entri nel bilancio comunale e l'amministrazione lo destina chiaramente poi ai servizi pubblici, cui è, come tutte le altre entrate. Questo era lo spirito mio della richiesta, che poi sia passato molto tempo. Io poi quando vidi il fascicolo all'ufficio tecnico, era un regolamento credo di Ostuni o di qualche altro comune, insomma,
c'erano più regolamenti.
Ma se possiamo specificare meglio l'articolo 7, comma 1, dice: compatibilmente con le esigenze del servizio e fermo restando i divieti di installazione di cui al comma 2, è data priorità all'insediamento degli impianti su aree di immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, cioè dice in un certo senso quello che è la nostra volontà. Se si può specificare meglio, ma magari che dire che obbligatoriamente sul suolo, nel momento in cui si contrasta con altre norme regionali, poi cioè specificare un certo come un'obbligatorietà della. Perché qua parliamo di compatibilmente, lo termine diciamo è un po'.
Anche se poi in concreto, no, sappiamo che quando un'azienda chiede di essere autorizzata all'installazione di un'antenna, dovendosi rivolgere al comune per ottenere l'autorizzazione, ti dicono sempre: ma voi ci volete indicare un luogo dove installare? Quindi voglio dire, allora, cioè, già nella prassi.
Sì, no,
Scusami Piero, è successo il caso concreto che avevamo indicato, proprio come diceva il sindaco, no? Che normalmente quando devono poi presentare vengono al comune, avevamo per la verità indicato la Pinacoteca, questo immobile, no? Avevamo indicato questo immobile che comunque ha una certa distanza sia dalla scuola dell'infanzia che dalla chiesa e dalla scuola elementare. Poi devi fare i conti con la capacità di estensione degli ERS loro, perché loro sono venuti a fare delle verifiche e sopra la Pinacoteca per loro non era per niente utile metterla, perché non avrebbe coperto quella fascia di banda, mo non lo so come si chiama in termini tecnici, scusatemi, ma non ci capisco tanto di queste materie tecniche, non copriva quello che loro avrebbero voluto coprire come cono, chiamiamo così. Per cui se anche noi dovessimo indicare, il comune si esclude perché comunque tra la chiesa, la scuola, l'oratorio è una cosa propria, altri immobili comunali avevamo indicato questa, poi si parla di altri luoghi comunali, però allora detto adesso francamente, senza spogliamoci dei ruoli, se noi dovessimo per esempio un giorno dire mettiamo l'antenna al cimitero, il sentimento popolare che è di devozione e di rispetto nei confronti dei defunti, la cittadinanza come reagirebbe? Per quanto se dovessimo essere cinici, no? Ognuno di noi potrebbe dire ma tanto lì danni non se ne fanno, se dovessimo essere cinici, però col sentimento che ci accomuna tutti quanti, saremmo contenti di mettere un'antenna al cimitero? Non lo so, Marce.
No, ma manco si potrebbe mettere per la vicinanza alle altre, poi con l'altro, credo.
Mettiamo che si allarga, che c'è la distanza, che c'è. No? Noi queste domande per la verità ce le siamo fatte. In ogni caso è comunque previsto.
Sì, può essere messa all'esterno della.
E la casa è il privato che.
Forse lo campo sportivo.
Abbiamo aperto un piccolo dibattito. Beh, come noi immaginavamo che fosse se dovessimo pensare ad un'alternativa, sì, ad un'ipotesi di questo genere, perché ognuno poi vive nella propria comunità, no? Ognuno vive nella propria comunità e bene o male il sentire comune della propria collettività uno lo conosce. Comunque Marcello, consigliere Spina per la registrazione, allora l'articolo l'ha letto il l'articolo allora diceva il consigliere,
scusate, ritorniamo alla calma, poi faremo un referendum a San Michele, facciamo un referendum e vediamo dove mettere l'antenna. Va bene, prego assessore,
allora,
prego.
Allora. Allora,
grazie.
Per tornare all'articolo a cui faceva riferimento Marcello Spina, leggiamolo: compatibilmente con le esigenze del servizio, e quando si parla di questo significa quello che è successo sopra la Pinacoteca, cioè che loro, tu mi indichi l'immobile comunale, però a me quell'immobile comunale non mi serve perché non ho l'estensione. E fermo restando i divieti di installazione di cui al comma 2, cioè dove non si possono installare, è data priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale. Questo per dire, se costruiamo un centro che sta per essere costruito, speriamo in Dio, potrebbe essere per esempio lì localizzato, sempre che le esigenze del servizio poi vanno bene. Quindi la priorità, ci siamo capiti io il consigliere Spina, quindi la priorità è data anche per incassare eventualmente somme all'erario comunale, è data agli immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, salvo a verificare volta per volta e richiesta su richiesta se questo sarebbe accettato oppure no dai cittadini di San Michele, ovviamente, no?
Se l'immobile è quello della scuola, l'ex scuola Carlucci, lì ti riferivi?
No.
Va bene, grazie.
Adesso mi ha combattuto con Pompei Cappelle.
No.
Va bene. No, grazie.
No. Ci viene Tusine.
Grazie.
Ci viene Tusine.
Chi prende la parola, prego? Dichiarazione di voto, prego. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Grazie.
Astenuto.
Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi siamo 6 favorevoli.
Ci asteniamo soltanto per
3 astenuti. Grazie. Passiamo al 7° punto. Approvazione variante di piano di lotizzazione.
2 anni per approvare un regolamento, non ci voto manca a favore. Almeno.
Grazie consigliere. Allora, passiamo al 7° punto.
Non ci abbiamo votato contro, però, eh? Non ci abbiamo votato contro.
Aspetta. Allora, 7° punto. Approvazione variante del piano di lottizzazione Romanazzi. Relazione del vice sindaco, prego.
In merito a questo punto dell'ordine del giorno, si premette che con deliberazione numero 3 del 23/2/2016 è stato adottato preliminarmente la variante al piano di lottizzazione Romanazzi, con progetto redatto dall'architetto Giuseppe Bifani, successivamente detta deliberazione, unitamente a tutti i relativi atti tecnici, è stato depositato in segreteria, in delibera visione, alla pubblica deposito è stato dato avviso sull'albo pretorio del comune, su 2 quotidiani, la Gazzetta il Mezzogiorno e il Nuovo Quotidiano di Puglia. A seguito di tale deposito, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni. Si propone pertanto l'approvazione definitiva della variante al piano di lottizzazione Romanazzi, dando mandato dall'ufficio tecnico per successivamente adempienti di legge. Grazie.
Grazie vice sindaco. Chi prende la parola su questo punto? Se nessuno prende la parola, passiamo alla dichiarazione di voto diretta. Chi prende la parola, prego. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego. 1, 2, 3, 4. Ah, scusa, non l'avevo visto. L'unanimità, già scritto.
Presidente, dillo a Lucini che mi ha votato.
Prego. Sindaco, abbiamo già votato. Allora, no, mi hanno detto l'opposizione mi ha fatto una richiesta. Di dire che abbiamo votato all'unanimità. Approvazione regolamento sulla concessione di spazi di sosta personalizzati ai diversamente abili. Relazione il sindaco.
Sì.
Un attimo, ha fatto manco fumare?
No, non c'è di fumare, ma manco di piccio la sigaretta. Su, lo so. Abbiamo pensato di predisporre questo regolamento sulla concessione di spazi di sosta personalizzati ai diversamente abili, anche perché negli ultimi tempi insomma erano aumentate diciamo vertiginosamente le richieste, quindi credo che si fosse creata anche una certa confusione circa i requisiti per la concessione di questi spazi e quindi abbiamo cercato di razionalizzare tutta la normativa in questo regolamento, in calce al quale poi sono allegate tutti i modelli di domanda vari per il rilascio del duplicato piuttosto che per il rilascio del contrassegno invalidi, per agevolare, chiarire, rendere più trasparente tutti quelli che sono i presupposti per richiedere e quindi ottenere questo spazio. Ovviamente tutto è stato coordinato con la normativa in vigore, quindi si tratta di spazi destinati quali appunto concessionari titolari di patenti speciali oppure a coloro che presentano una grave infermità degli arti inferiori, per cui hanno concrete e serie e gravi difficoltà a deambulare. In questo regolamento è prevista tutta l'istruttoria, la procedura, è previsto che sia tenuto un registro di tutte le concessioni rilasciate negli anni precedenti e di quelle ovviamente che saranno rilasciate in futuro e sarà fatta anche successivamente all'approvazione di questo regolamento, sarà fatta anche una sorta di verifica della corrispondenza degli attuali stalli, o meglio da un punto di vista soggettivo, se hanno ancora mantenuto i requisiti, altrimenti devono essere ovviamente eliminati. È previsto inoltre l'ipotesi sia del disabile con guida dell'auto e quindi con la patente, sia del disabile che è impossibilitato dalla guida, le concessioni temporanee quando uno per un periodo limitato ha necessità, ha problemi di deambulazione, quindi ha necessità anche lui di uno stallo, e è prevista anche l'obbligo nel caso di mutamento della posizione anagrafica, nel caso in cui chi ha ottenuto questo stallo abbia cambiato residenza, ci devono essere le comunicazioni, insomma ci sono tutte le comunicazioni anche incrociate all'interno degli uffici, per cui si può evitare che rimanga uno stallo quando non ce n'è più la necessità, addirittura quando uno si deve allontanare temporaneamente dal proprio paese, per cui non è necessario che quello stallo rimanga riservato lì, in modo tale che anche gli altri, chi deve parcheggiare, possa parcheggiare regolarmente, è obbligato comunque a comunicarlo. Poi qui ovviamente ci sono tutte le verifiche che possono fare gli agenti della Polizia Municipale. Niente, un provvedimento questo che tende a regolamentare al meglio la questione della concessione degli spazi per i disabili, per i titolari di patenti speciali, come ripeto, da allegati modelli di domanda in calce al regolamento stesso.
Grazie Sindaco, chi prende la parola su questo punto?
Sempre
prego il consigliere Spina.
Il sindaco ha precisato alla fine, infatti uno dei rilievi è che a volte, attualmente parlo, prima del regolamento, gli stalli rimangono lì tanto tempo, ma tanto tempo. Non è una cosa buona. Prima perché i parcheggi a San Michele sono spariti, diciamo, sono molto limitati, perché non ci voglio parlare poi della bicicletta, della pista ciclabile. E gli stalli per le persone è giusto che si facciano, però nel momento in cui non servono più, devono essere prima e nobili.
No, stavo dicendo, ma infatti questo regolamento a mio avviso è giustamente, anche se leggermente, un po' più restrittivo, cioè questa estrema disponibilità a concedere gli stalli più o meno in ogni situazione, anche quando uno di fatto non ne deve, perché tiene un garage, perché tiene uno spazio dove poter, senza bisogno che tu vai a occupare uno spazio pubblico, credo che non abbia senso, anche perché questo poi va a scapito di tutti
degli altri cittadini. Sì, questo è. Però voglio cogliere l'occasione, vabbè, ho detto il fatto che parecchie stalle vanno rimosse, vanno naturalmente pure controllate dall'ufficio di polizia urbana, però siccome attiene, l'argomento attiene pure alla viabilità in un certo senso, colgo l'occasione per invitare l'amministrazione comunale a predisporre un piano della viabilità a San Michele, perché veramente non per, l'altro giorno sono andato io controsenso, il primo giorno però non me ne raccolgo, chissà quante volte poi capiterò, non lì o in qualche altra parte, perché dalla sera alla mattina si cambiano nel senso 11 come niente, sì, non è una cosa buona, ma non predisporre proprio un piano di un tecnico, insomma, di qualcosa di uno pratico, insomma, di queste cose, perché a quel mi è diventato, non per offendere un comune di San Vito, ma una volta disse un cittadino, a quel è diventato San Vito, accompagnandomi a casa, che io non riesco più ad arrivare a casa, insomma, vi ricordate? Tanto stavo comandando di San Vito, ma San Vito veramente è la stessa cosa, molti sarà pure la predisposizione del paese, insomma, fatto in modo.
Lì ha fatto illuminare, ha fatto illuminare lì chiaramente.
Comunque, e quindi anche l'ufficio di polizia urbana, insomma, deve non solo poi per quanto riguarda gli stalli, ma ci sono pure altre situazioni, insomma, segnali, non è per polemica, io un consiglio comunale un anno fa, forse pure più, portare le fotografie, no? Allora, via Trieste, fatevi, andate in fondo a via Trieste, no, via Trieste, vai in fondo in via Trieste, vedi 3-4 segnali, non ci manca la ruzza, ma ci vuole dire, ma cosa c'è il segnale di via d'accesso, di via di sosta, invece interpretare, insomma, sono segnali di almeno 30 anni, e io portevo le fotografie in consiglio comunale, sì, di esclusione, sì, ma le segnali adesso, il segnale di via di sosta o di via d'accesso costa 30 euro, 40 euro, non so quanto costa, ma più o meno i costi sono quelli, e quindi l'ufficio di polizia urbana, perché faccio un giro, so queste cose. Quello che non sono intervenuto nel bilancio per quanto riguarda la destinazione delle somme rivenienti, le entrate rivenienti dalle contravvenzioni al codice della strada, uno perché forse ho capito male io, ma è informazione pure che ho sentito alla televisione, c'è un disegno di legge evidentemente che il governo sta preparando, ma che ancora non è legge, ma quando l'ho sentito io forse pensavo che fosse legge, dove obbligatoriamente il 50% delle somme riscosse sarà destinato, visto che ancora non l'hanno approvato, esclusivamente alla manutenzione delle strade, e quindi avere in bilancio un obiettivo, un capitolo di spesa esclusivamente finanziato e destinato dai proventi. La manutenzione invece che facciamo noi viene finanziata dalle entrate normali, e quello è solo un mezzo obbligo di legge, fare quella deliberazione, quella che avete fatto voi, però io pensavo che fosse già norma, non è norma, per cui non dico niente. Quindi l'ufficio di polizia urbana potrebbe fare un giro nel paese, vedere, saranno 30 segnali, insomma, ridotto in stato fatiscente, insomma, non mi viene il termine. Così come pure a volte ci sono dei segnali che obbligano a determinate situazioni, a determinati comportamenti dei cittadini. La maggior parte sono bambini, sono giovani, e se passiamo davanti alla villa c'è un segnale che divieto di credo di entrare con le biciclette, insomma, con le cose. È sempre pieno. Non è, troviamo proprio sul segnale e finisce lì. E alla piazza, alla piazza che non si può stare, dico, è pure l'ufficio di polizia urbana, sei in piazza e i ragazzi a giocare, la maggior parte sono romeni, poi tra l'altro. Insomma, non si può, in piazza non si può, marocchini, non si può, e rispondono male pure, rispondono, perché quando stava l'albero di Natale, quello di ferro, che mi ammettiamo, no?
E stavamo passeggiando, due ragazzi, diciamo stranieri, non dico manco la nazionalità, si misero a tirare calci al filo, ai fili che arrivavano, e dicevano, come per dire. Allora io uno dice, ma questo è già 10 anni,
fa queste cose,
lo sta facendo perché questo è un simbolo pure della nostra fede religiosa, simbolo diciamo in un certo senso, e perché da quando sono ragazzi le rotelle girano bene o gli insegnano cose diverse, non sai manco cosa pensare quando vedi quelle cose. Per fortuna non erano comunque ragazzi nostri, ragazzi di San Michele, quindi. Però un po' di controllo in più forse non guasterebbe, perché sembra strano, fa male leggere sul giornale proprio ieri forse sulla Gazzetta a mezzogiorno, Comune di Villa Castelle, sta la segretaria qua quindi non è, hanno messo i vigili di quartiere, della campagna proprio, manco di quartiere. San Michele non ci potevi mettere un vigile, come mai? Eppure questo è un comune sano, Villa Castelle e Lugeram de Capesot, le bocre sono da sé. Questo è un comune sano, lo possiamo dire che è sano, ha ragione l'assessore, dice che questo è un comune sano.
Meno male.
E non ci riusciamo a mettere, mancano un vigile di più.
Come
e io non lo so. Mi dice, può darsi che mi sono sbagliato, sì.
È giusto, vabbè, mo io ovviamente ti risponderò, tu mi dirai a me se mi interessa metterle fino a mezzanotte.
No,
però ti voglio dire,
l'ho detto non polemico, non l'ho detto,
ti voglio dire,
le cose
magari, polemiche, magari come è successo pure la settimana passata con un pallone, la cosa, allora quando è accaduto in orario di servizio dei vigili sono stati immediatamente sollecitati a risolvere, quando succede dopo le 8 o dopo le 9 comunque stava nel periodo estivo e diventa oggettivamente un problema, ci rendiamo conto che è un problema. 5-6 ci sono, alle 5-6 ci sono.
Va bene, consiglieri, ha terminato.
Una proposta, forse manca una parola, poi lo aggiungete. All'articolo 13, lo comma 1.
Scusi, la vigilanza sta qua per il consiglio comunale. Ha già fatto il suo intervento. Poi le dico io cosa ho fatto. Possiamo chiamare anche il comandante della sezione carabinieri, se non credete a me.
Dice, il comando di polizia municipale deve provvedere a dare immediata comunicazione al responsabile del CED, dei servizi democratici, del nominativo nei cui confronti e il titolo concessorio del beneficio. Manca qualche parola, perché, quindi aggiungete.
Stai cercando di capire cosa manca.
Va bene.
Nei cui confronti, perché questo riguarda posizione anagrafica, probabilmente è cambiata residenza, qualcosa del genere. È stato
è decaduto, o è decaduto, non è più valido,
no, del nominativo,
una cosa del genere.
Sì, vabbè, dai.
Un paio di parole, secondo me.
Grazie consigliere, la segretaria già sta prendendo visione. Chi altro prende la parola, prego? Se nessuno prende la parola passiamo alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto chi è favorevole, prego. Votazione. Unanimità. Grazie. Allora, in merito alla villa, no, giusto per rasserenare, in merito alla villa comunale, già da tempo io parlai già col sindaco, avendo anche io una figlia di 13 anni, quindi le notizie magari le vengo a sapere direttamente, no? Già da tempo io e il sindaco insieme all'amministrazione, per chi mi ha sentito, ho chiamato il comandante della stazione carabinieri, Bisazza, quindi lo sto dicendo al microfono, e l'ho pregato di far entrare la pattuglia, siccome so come funziona, di far entrare la pattuglia quando può, non è un obbligo, non si può obbligare i carabinieri ad entrare in un luogo tra virgolette che diventa poi privato, possono farlo ma con attenzione. Ho pregato il comandante di stazione di fare, perché mi sono arrivate certe notiziole, tanto è vero che ci siamo adoperati a fare una copia della chiave e darla al comandante della stazione. Io non so se passa una volta, se passano due volte, se non passano proprio, non posso giudicare l'operato delle forze dell'ordine. Quindi per quello che io so
Pino.
Ci vanno. Ci vanno perché ho visto i fogli di servizio e fermano i ragazzi. Naturalmente capite che abbiamo a che fare con i minori, che non è una cosa semplice. Minori stranieri pure. Possiamo mettere tutte le telecamere del mondo, Tony. Milano era piena di telecamere, tutta la notte spaccava tutto coso, quindi non... purtroppo il buon senso di ognuno di noi qual è? Segnalare. Il cittadino cosa può fare? Segnalare. Segnalare e non la... questa è una cosa importante, ve lo dico perché io sono padre, voi lo siete anche. Segnalare qualsiasi fatto, questa è l'unica cosa. Poi uno, poi se intervengono o non intervengono le forze dell'ordine, se la vedranno loro poi davanti sia alla giustizia terrena che alla giustizia divina. Grazie, il consiglio è chiuso, ci vediamo presto.